Benvenuti, ben ritrovati, ben inseriti in questo che è il nostro nuovo numero del programma Se non la smetti ti mando dal preside. Con noi c'è la prof. Maria Rosa Sammazzo, benvenuta prof.
Grazie e buongiorno a tutti.
Ieri è stata una giornata triste, ci siamo ritrovati in tanti a Sacchetti di Vallada Gordina per salutare una nostra amica, un'amica sicuramente della professoressa Maria Rosa Sammazzo, già dirigente scolastica, quindi che ha avuto modo di conoscerla come insegnante e poi voce di Radio Più in quella che sarà una rubrica che ci mancherà, Liber, in onda il mercoledì alle 9.30, che Liana curava con tanta passione e tanta anima. E allora, Maria Rosa Sammazzo.
Sì, io vorrei mandare un pensiero a Liana, anche se mi ingrupperò probabilmente, perché è la miglior maestra che io abbia mai conosciuta. E mi sono fatta 40 anni di conoscenza delle maestre, come docente, e come sapeva trascinare i ragazzini, come sapeva trasformare qualsiasi contenuto in qualcosa che li incuriosiva, che li appassionava, qualcosa di concreto. Insomma, una forza incredibile nella correttezza e nella competenza però dei contenuti svolti giusti. Sempre un'avventura nuova per lei. Come mamma, una splendida mamma che, risorta dopo una grave malattia, ebbe il coraggio di mettere al mondo il quarto bambino. Perché? Perché la vita doveva essere di nuovo continuata. Continuata ed essere una cosa bellissima. E niente, prima maestra, poi come prof, una forza che trascinava le montagne, veramente.
Liana Cavalletto, una forza che trascinava le montagne, la ricorderemo così su Radio Più. Grazie prof.
E adesso andiamo avanti con i nostri argomenti di scuola, perché così come lei avrebbe voluto, sono frasi che si dicono, che sono sempre quelle, ma davvero
sono vere.
Sono vere.
Ricerca UNICEF, partiamo da qui?
Sì, ricerca UNICEF sul benessere dei bambini di 49 nazioni ad alto reddito, tra cui 29 nazioni europee, perché l'Europa sta bene, e l'Italia non si è messa male. Allora è all'ottavo posto per salute mentale, al sedicesimo, quindi un po' più indietro, per salute fisica, perché viene presa in considerazione soprattutto l'obesità, e sappiamo che in certe zone della nostra bella Italia l'obesità infantile è un problema in crescita, anche se è migliorata dopo il Covid. Invece siamo solo al 23esimo, e facciamo conto su 29 in Europa, per le competenze scolastiche e sociali. Non è male comunque, però si può migliorare. Il 52% degli adolescenti pensa che la scuola non li stia preparando al futuro, e anche il 39% dei bambini dice non ci prepara al lavoro dei nostri sogni. Perché cosa vorrebbero i ragazzi? I ragazzi grandi chiedono più insegnamenti sull'intelligenza artificiale, sulla cybersicurezza e sull'educazione finanziaria. E questo nonostante l'Italia sia in testa in Europa per l'accesso dei giovanissimi agli strumenti per l'apprendimento offerti dall'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale non è solo una cosa negativa, dà anche tantissimi strumenti proprio per l'apprendimento, solo che bisogna saperli usare, perché ci deve essere dall'altra parte un docente che li sa usare, non è che il ragazzino lo fa da solo. E il guaio è che il 66% dei docenti, cioè 2 su 3, non è formato a come usare questi strumenti. Quindi, come al solito, in Italia si spende molto per gli oggetti, no? Per cui abbiamo questi strumenti in dotazione, però non si spende per la formazione, cioè non si insegna ad usarli. È una visione estremamente miope questa. È la stessa storia degli asili nido, no? Fondi per costruire gli asili nido e mancanza di fondi per gestirli. Vabbè.
I genitori però sono un po' preoccupati, no? Perché lo smartphone ritorna a portata di mano spesso e volentieri.
Sì, ne sentiamo continuamente parlare in questi giorni, no? E però c'è una ricerca, un terzo dei genitori che dice ma che queste preoccupazioni sono esagerate. Non è che l'uso precoce dello smartphone sia così pericoloso. Allora diamo un po' di numeri, così magari qualcuno di questi signori lo convinciamo. Certo è comodo. Non so, in pizzeria sei là, il bambino farebbe casotto, gli dai lo smartphone e sta buono in un angolo, comodissimo. Vuoi finire di stirare, di farti le lavatrici, lo metti davanti a un video E lui sta buono, è comodo, è una babysitter, ma è una babysitter molto pericolosa. Uno, perché la babysitter è interattiva, empatica e ci gioca col bambino, capisce le sue esigenze e lo fa anche parlare, mentre il video no. Due, perché la babysitter non è la porta per andare su siti e giochi che tu non vuoi, e che non vuoi perché... E quindi un po' di dati su sta roba servono. Allora, abbiamo già detto l'altra volta che sta calando il quoziente intellettivo dei giovani, che era cresciuto per tutto il secolo scorso, per tutto il Novecento. E è quella misura il cui con quei test che si fanno quando si vuole valutare se un bambino ha problemi di apprendimento o meno, o se una persona è in gamba o meno, proprio come capacità intellettive, no? Criticati, però intanto abbiamo quelli. Stanno calando. Perché? Perché c'è il cosiddetto brain rot. Brain rot è la compromissione dello sviluppo delle capacità cognitive, in particolare della concentrazione e dell'attenzione. E questo viene fuori da delle ricerche fatte con un gruppo di bambini che usa spesso gli strumenti digitali e un gruppo di bambini invece che li usa meno spesso. E quindi viene fuori che, soprattutto per concentrazione e attenzione, quelli che usano tanto i digitali sono più svantaggiati. E poi, ricerca norvegese questa, tra bambini che usano ancora la carta per scrivere, il corsivo per scrivere, e la carta per leggere, cioè leggono i libri cartacei, e quelli che usano prevalentemente dispositivi digitali. Allora, risulta che hanno, perché adesso abbiamo questi strumenti per vedere quanto sta funzionando il cervello con l'attività neuronale, allora questi qui che usano ancora la carta e scrivono a mano, hanno una maggiore attività neuronale, un vocabolario più ricco e maggiore capacità di espressione scritta. Perché in particolare scrivere a mano in corsivo attiva aree cerebrali coinvolte nell'attenzione, nel linguaggio, e quindi migliora tutto, e migliora anche la memoria e l'apprendimento in generale.
Ma lei quando vede che qualcuno scrive perché con perché, o per cui con la per e cui, cosa pensa come insegnante?
Beh, lo faccio anch'io, lo faccio anch'io, perché quando prendo appunti velocemente uso qualsiasi sistema, anche il maggiore e il minore della matematica, per dire di più o di meno, ma è un'altra questione. Va bene lo stesso, purché scrivano e purché leggano, non importa se è cifrato o meno. Dopo, se io gli chiedo di scrivere per esteso in maniera che capiscano, e questa è la motivazione da dare, anche quelli che non conoscono queste cifrette, diciamo, sappiano farlo. Quindi, ma se è per abbreviare, per prendere appunti, secondo me va benissimo. Ah, secondo me sì.
Senta, come siamo messi con la pedagogia, cioè l'educare e l'insegnare? Beh, connubio, eh?
Sì, la pedagogia, ci sono i corsi di laurea apposta, purtroppo sono solo per scuola dell'infanzia e scuola primaria, e non esistono quelli per le scuole medie e superiori che ne avrebbero tanto bisogno. E, però c'è un piccolo problema, che non vengono abbastanza utilizzate le scoperte delle neuroscienze. Le neuroscienze sono quelle che fanno l'imagining del cervello, no? Che vedono dove si attiva, dove non si attiva, come fai a farlo attivare di più, eccetera. E tutto quello che viene fuori da là viene pochissimo usato, resta nell'ambito dei ricercatori di neuroscienze, di quelli che fanno i test, eccetera. Mentre, ad esempio, rendersi conto che le interrogazioni orali fatte con uno fuori alla cattedra, non smetterò mai di dirlo, e quegli altri che più o meno o dormono in classe se va bene, oppure fanno qualsiasi altra cosa tranne che ascoltare, perché ascoltare uno che balbetta non è nemmeno piacevole, ecco, se sapessero che questa non è la maniera di far apprendere, perché li vedessero quei cervelli in quel momento che sono o da un'altra parte o completamente addormentati, beh, sarebbe da trovare, ci sono già i nuovi sistemi per apprendere. E non parlo di intelligenza artificiale, però parlo di peer tutoring, il lavoro di gruppo, di motivarli con qualcosa di concreto, eccetera, eccetera.
Quante volte ha letto il libro Cuore di De Amicis, prof?
Oh beh, di sicuro un paio di volte.
C'è un racconto bellissimo del papà stanco che non ce la fa più e del figlio che si alza di notte e che gli scrive i compiti per casa che dovrebbe fare il papà. Sa che adesso succede l'inverso?
Eh già, succede l'inverso. Da delle ricerche risulta che ci sono parecchi genitori che Vedendo i bambini stanchi perché hanno avuto la giornata intensissima tra scuola, attività di vario genere e poi hanno i compiti da fare per casa e si trascinano a farli anche dopo cena, papà e mamme si danno da fare e cercano o di aiutarli o di addirittura di farli loro. E questo non è molto positivo, bisognerebbe andare alla radice e vedere come mai c'è una giornata così carica e che non sia, come diceva Valdidara, che ha invitato a cercare di programmare meglio questi compiti per casa, no? Però, tra l'altro, è anche una questione di motivazione, perché spesso i ragazzini, magari, l'insegnante pensa, questo esercizio ci vogliono 10 minuti a svolgerlo. Invece a casa il bambino, dopo 3/4 d'ora, è ancora là, che scarabocchia, che fa. Perché? Perché gli manca la motivazione. Cioè, poi c'è un video, no, che fa vedere come a un bimbo che ci aveva messo mezz'ora a fare un'espressione, gliene danno un'altra uguale, però dicendogli ai genitori, se la fai velocemente, è giusta, ti portiamo a Gardaland. 10 minuti, espressione finita giusta. Motivazione estrinseca, cioè al di fuori del la motivazione dovrebbe essere imparo a fare ste robe, invece no, ma insomma meglio che niente. Quindi non è questione di mancanza di competenze in quel bimbo, ma di mancanza di concentrazione, che è dovuta a sua volta alla mancanza cioè al fatto di essere distratto, eccetera eccetera, no?
Dipende anche dalle poche ore di sonno, prof, si dorme poco?
Sì, dormono poco sti bambini. 1 su 4 solo dorme 9 ore, di quelli piccoli. Dovrebbero dormire almeno 8 ore e 9 ore quelli più piccoli. E questo causa grossi guai a livello proprio di capacità cognitive, anche quello.
Stanno su, guardano il telefono più che la televisione? Chattano?
Sì, quelli più grandi decisamente chattano, perché c'è talmente tanto da dire e da fare con gli amici, però non direttamente. Non è mica che pigliano il telefono, scrivono sul telefono.
Scrivono.
E qua c'è un'analisi anche qua che dice i giovani stanno cambiando le modalità di comunicazione. Come mai scrivono invece di parlare? E i genitori dicono, insomma, hai sempre il cellulare in mano, poi quando ti chiamo non mi rispondi. Loro rispondono, ma rispondono per iscritto. Bene, scrivono, sì, lascia perdere. Ma perché sta cambiando questa modalità di comunicazione? Perché sembra come che loro mettano un filtro, il filtro tecnologico, no? Ascoltano quello che gli altri gli dicono o leggono, ci pensano un po' e poi rispondono, perché hanno sempre paura del giudizio, sono sempre in ansia, e quindi mettere questo filtro li tranquillizza, perché ragionano un pochino di più su quello che devono dire, sanno di esporsi un po' meno. Beh, non so se sia un bene o un male, comunque c'è da prendere atto che è così.
Lo sa che il ministro Valdidara questo lo ha capito da tempo?
Che
bisogna fare uno stop, bisogna chiudere.
Sì, ha fatto una proposta al Parlamento europeo di diciamo vietare in qualche modo l'utilizzo dei social per tutte le conseguenze negative che hanno sui pericoli a cui sono esposti prima di 14 anni, no? Cioè prima della terza media, niente cellulare coi social. Peccato che questa proposta l'ha fatta a livello europeo, subito altre 9 nazioni hanno aderito, quelle che hanno già ste regole, tra l'altro. E invece a livello italiano è schizofrenico a sto punto, perché lì dice di vietare, in casa sua, dove potrebbe farlo a questo punto, chissà per quali le timore, non lo vieta, anzi lo incentiva, perché col maledetto registro elettronico che i ragazzini devono vedere per sapere che compiti devono fare, e una volta che c'hai in mano il cellulare guardi anche altro.
Diciamo che quando hai in mano il cellulare guardi anche il registro elettronico.
Sì, ecco, sì, soltanto che il registro elettronico è la porta attraverso cui puoi entrare in quel mondo lì, no? E poi, tra l'altro, l'ho detto anche l'altra volta, che ci sono le scuole che hanno la Classroom e la chat di Google per i ragazzini. Mi sono trovata bloccato il mio Google perché mi compariva il nome di un nipote, di uno dei nipoti, perché aveva fatto un accesso a Google tramite il mio computer e il nome era nome cognome punto IC, e non dirò istituto comprensivo, è il nome della sua scuola. Cioè, insomma, e poi doveva finire lui con questo?
L'Inghilterra insegna, prof?
L'Inghilterra, un paesino cittadina di 50.000 abitanti, l'Inghilterra insegna, si hanno fatto 24 dirigenti scolastici su 29 di quelli di quella cittadina lì hanno mandato una lettera invitando i genitori, e motivando il perché, a non dare i social e il cellulare fino a 14 anni. Un anno di sperimentazione, dopo un anno dal 72% di ragazzini che lo usava si è passati al 12%, quindi funziona questa cosa, e in cambio è cresciuto invece la qualità dell'apprendimento.
E Valdidara che dice allora a questo punto qua? Tutti d'accordo? C'ha gli studenti dalla sua parte, c'ha i pedagogisti che intonano l'inno per lui oppure no?
No. Ovviamente quasi l'unione della rete degli studenti ha detto di no, i pedagogisti metà e metà, e vediamo come va a finire. Comunque avrebbe gli strumenti per fare ciò che in pompa magna ha proposto di fare all'Europa, ma fallo in casa tua, no? Prima, che è urgente.
Il mondo è cambiato, una volta i genitori attendevano il trimestre o il quadrimestre per vedere l'andamento del figlio, adesso con la nuova tecnologia vogliono sapere in tempo reale come sta andando.
Sì.
Fra un po' li vedremo anche forse nella interrogazione mentre la stanno facendo.
Quasi, perché ci sono molti genitori che dicono al ragazzino: hai la verifica orale? Appena ti ha interrogato, tu chiedi di andare in bagno ti porti il cellulare chiaramente e mi dici com'è andata. Questo genera ansia nel ragazzino, doppia, quindi l'interrogazione probabilmente sarà anche compromessa. E poi è una invadenza dei genitori veramente troppo, perché vuoi saperlo subito? Perché vuoi essere vicino a tuo figlio? Credo che ci siano, questo non è essere vicini, è essere invadenti. Magari il ragazzino ha bisogno anche di pensarci su a come è andata e spiegarti perché e per come. E poi questo non si fa a scuola col cellulare in tasca e in bagno, si farà a casa, la sera, a cena, casomai.
Sì. Senta, comincia a fare caldo, una volta si andava a scuola col grembiulino, la cravatta, ognuno aveva la sua divisa. Adesso se andiamo fuori dalle scuole si vede la sfilata di moda, la sfilata di lingerie anche a volte.
Sì, anche perché adesso la moda è molto magliette corte, no?
Pancia fuori,
sì, con tutto quel che segue.
E tette al vento, perché anche quelle ormai...
Insomma, speriamo. Qua per fortuna è freddo, quindi c'è ancora questo problema, ce lo poniamo di meno, ma nelle città è un problema, perché... questo dress code, no? Cioè come ci vestiamo
code,
per andare a scuola, diventa un po' un problema in cui ovviamente i ragazzi la pensano in una maniera, le ragazze pure, e i genitori o gli insegnanti in un'altra. Certamente la bella compagna vestita in maniera un po' provocante andrebbe bene in discoteca magari, ma non va bene tanto in classe, perché sennò non è che guardo tanto la lavagna, insomma, guardo qualcos'altro.
Viene voglia di guardare i siti porno, però, prof. C'è un'età minima per farlo?
Dunque, l'età ci sarebbe già, però non c'è la verifica dell'età. Ma dal 25 novembre di quest'anno entra in vigore la legge che obbliga a verificare l'età. Non hanno ancora deciso come, e già si sono mossi quelli contrari dicendo: ma la privacy, che se metto il... proponevano di farlo tramite lo SPID, no? No, perché se no con lo SPID identifico anche l'anno non so che cosa, e comunque dovrebbe succedere questo.
Sì, va a finire come con gli alcolici: se sei minorenne mandi l'amico maggiorenne a prendertelo al supermercato.
Sì, o ti fai dare le sue credenziali.
Fatta la legge, trovato l'inganno, prof.
Sì, certamente, purtroppo qua, se non glieli dai le possibilità di entrare in internet non succederà neanche questo.
Bolzano ha una fortissima squadra di hockey, di calcio, di pallavolo. La scuola aiuta molto quando si fa educazione fisica da quelle parti.
Evidentemente sì, e adesso dall'anno prossimo, cioè da settembre, dopo un anno di sperimentazione, raddoppiano le ore di educazione fisica e attività motoria all'interno di tutte le 5 classi delle elementari, non solo in quarta e quinta. E gliel'ha già approvato il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, quindi lo fanno proprio. Non so se riducono l'orario di qualche altra materia oppure se aggiungono ore e quindi pagano gli insegnanti in più. Comunque lo fanno, e sarebbe bello poterlo fare dappertutto, perché i bambini già stanno fermi 5 ore. Sarebbe opportuno che facessero un'ora tutti i giorni di educazione motoria, visto che poi a casa stanno davanti al video.
Ci sono degli enti che sono autorizzati a certificare quella che è la competenza per quanto riguarda le lingue straniere. Dunque lei mi racconta che ci sono delle novità anche in questo senso.
Sì, ci sono delle novità, e questa volta positive, così chiudiamo con una cosa positiva magari. che da 41 enti si passa a 8, cioè il Ministero della Pubblica dell'Istruzione e Merito ha verificato quali sono le competenze di questi enti e contro la fabbrica delle certificazioni ha menato giù con la scure e sono diventati solo 8. Che, di cui vengono valutate la qualità delle prove d'esame, la trasparenza nella valutazione, gli esami possono essere fatti solo nelle sedi centrali autorizzate tramite protocolli concordati col Ministero. Era ora, perché faccio un esempio relativo alla scuola. Per insegnare inglese nelle scuole elementari primarie basta attualmente la certificazione B1 d'inglese. Abbiamo tante esperienze di gente che va e viene autorizzato a insegnare inglese ai bambini, ha la certificazione B1, ma non sa l'inglese, esatto. Perché? Perché questa certificazione è stata data da uno di questi enti che sono una fabbrica delle certificazioni e basta.
Speriamo adesso, che cambi sì, meglio. Speriamo.
Adesso sono rimasti quelli tipo la British School, cioè quelle solide.
Ha visto che siamo riusciti a infilare tutti gli argomenti oggi?
Sì, incredibile, incredibile.
Non era mai successo questo.
No, bene. Ma hai allungato la trasmissione?
No, siamo a 21 minuti, ma pochino. Ma... Prof, ci sentiamo tra una settimana.
Ci sentiamo tra una settimana. Grazie. E grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie.